Parlami di lei. Una domanda sull'arte, una sola, sul silenzio e sul rumore che fa. Rispondono artisti, poeti, filosofi, scrittori. Gianmaria Tosatti è un artista i cui progetti sono lunghe indagini sul concetto di identità, dal punto di vista politico e spirituale. Dal 2021 è direttore artistico della Quadriennale di Roma. Nel 2022 ha rappresentato l'Italia nel padiglione nazionale della Biennale di Venezia.
Lei è entrata nella mia vita in modo abbastanza subdolo, nel senso che quando ero ragazzino volevo fare il papa, il fisico, insomma diverse altre cose, ecco, sicuramente. L'unica cosa che davvero si avvicinava era il direttore d'orchestra. Volevo fortemente fare il direttore d'orchestra da ragazzino. Ho passato praticamente tutti i pomeriggi della mia seconda parte dell'infanzia e dell'adolescenza davanti a un stereo ad ascoltare tutto, cioè ad ascoltare Beethoven, ad ascoltare Mozart, ad ascoltare Debussy, ad ascoltare Liszt, a qualsiasi cosa, e immaginariamente a dirigere le orchestre che suonavano. Poi c'è stato il momento della scelta del corso di studi e la mia famiglia si è optato, oggi direi quasi giustamente, ma perché sono diventato adulto e quindi sono più pragmatico, per una scelta più concreta. Ho fatto il liceo scientifico, un liceo che mi desse quindi una struttura. Oggi se faccio quello che faccio lo devo anche a una formazione letteraria piuttosto solida, senza quella non riuscirei a fare neanche l'artista visivo, appunto. In ogni modo, mi ricordo l'anno scorso, mentre montavo Biennale, qualcuno mi domandò qualcosa di simile rispetto alla mia formazione, rispetto ai miei desideri, rispetto a ciò che ero diventato, e quindi è uscito fuori di nuovo questa cosa che volevo essere un direttore d'orchestra. E mentre ne parlavo ero immerso in questa grande struttura, insomma, che stavamo costruendo con 40 persone che sviluppavano, tecnici che sviluppavano e costruivano l'opera, e pensando ai miei amici, ai pittori, eccetera, no? Che invece vivono l'arte in solitudine, appunto come dei solisti, come dei pianisti, come dei violinisti, e gli dissi, beh, però quando suono io suona un'orchestra. E quindi è vero, da un certo punto di vista poi sono diventato un direttore d'orchestra, un direttore d'orchestra è di un'altra disciplina. Le grandi installazioni ambientali hanno bisogno sempre di un'orchestra, e di questo mi accorgo anche perché spesso le persone rimangono un po' sorprese dal fatto che io, quando parlo, quasi sempre, se non ci sto attento, come in questo caso, uso sempre il noi. È molto raro che io usi il pronome singolare quando parlo di me, perché poi in realtà niente di quello che faccio sarebbe possibile senza una serie di persone che mi sono attorno e che collaborano, e quindi un'orchestra da un certo punto di vista. Insomma, in ogni modo, questi erano i miei desideri, ma poi appunto ho preso un'altra strada. Ho iniziato anche a fare un altro lavoro, anzi più di un lavoro. Un lavoro importante è stato quello del giornalista, che ho fatto per molti anni per potermi mantenere. Insomma, io non vengo da una famiglia abbiente, quindi ho iniziato a lavorare, che facevo il quarto liceo, per potermi mantenere, poi per poter studiare, eccetera, eccetera. E quindi ho fatto questo mestiere, molto bello, anche molto affascinante. E volevo fare quello, in fondo, anche perché c'ero riuscito bene, erano anni in cui ancora si riusciva a fare il giornalista per bene. Purtroppo poi, come dire, lei era nella mia vita in qualche modo, quindi a un certo punto mi viene a cercare, mi continua a cercare, mi distrae, mi riporta, mi trascina dove vuole, per cui un incontro fortuito, un invito che non ti eri andato a cercare. Ricordo appunto, insomma, questo gruppo di lavoro di quello che era all'epoca il Centro per la Sperimentazione e la Ricerca Teatrale di Pontedera, dove appunto lavorava in quel momento ancora Grotowski, che era ancora vivo. Capita a Roma, all'università, viene a presentare un laboratorio e niente, con un guizzo, diciamo, di pura incoscienza chiedo di fare l'assistente a quel laboratorio, non era previsto, non aveva senso, però sai quando a un certo punto c'è una voce dentro di te che chiede una cosa che tu nemmeno volevi, e quindi faccio quel laboratorio. Il direttore del centro mi dice: sai, noi facciamo un corso di formazione molto importante, internazionale, se vieni, se ti presenti, ti prendo. Io neanche mi resi conto, all'epoca era appunto un corso di formazione molto serio, molto importante, insomma venivano attori grandi che avevano magari 35 anni, cioè era come un corso di alta formazione per attori e registi già formati. E quindi arrivai lì a fare questo colloquio, erano tutti 10 anni più di me, anche 15, io avevo 20 anni, e ovviamente mi presero. Evidentemente il direttore aveva visto che poteva essere una cosa interessante la mia presenza, e così è iniziata un po' quella storia. Da un certo punto di vista ho iniziato a pensare che potevo davvero fare l'artista, poi però mi sono scoraggiato tante volte nella mia vita, ho pensato a volte di fronte ad alcuni fallimenti grandi che fosse finita quella parentesi. E invece poi c'era sempre, come dire, un imprevisto che mi ritrascinava dentro quella cosa, quando ormai pensavo di aver chiuso Baracca e Burattini. E poi a un certo punto è diventata una consuetudine starci con lei. E quindi ti sei reso conto che ormai la vita ti aveva portato lì. Uno pensa sempre: oh, l'arte è tutto quello che ho sempre voluto. Invece no, io non credo di averla voluta mai. Non l'ho mai desiderata, forse ho iniziato a desiderarla, ho iniziato a desiderarla un po' adesso, ma in realtà non è nemmeno quello, continuo a non desiderare tantissimo l'arte, desidero servire, questa è la cosa che desidero, e mi accorgo che certe cose che faccio servono, nel loro piccolo, ma nessuno lavora nel grande, nel senso che ogni cosa è nel piccolo. Nel loro piccolo queste cose servono perché a volte sbloccano una situazione dentro una comunità, a volte insegnano una parola che deve essere detta a qualcuno che ha bisogno di dirsela, a volte generano un contrasto che però è portatore di una dialettica. Mi sono accorto di questo quando a un certo punto trovavo insopportabile il sistema dell'arte, che trovo ancora insopportabile, a me lo trovo anche abbastanza ridicolo, però principalmente insopportabile, sai, quando una cosa ridicola è piacevole, ti fai anche una risata, ma il mondo dell'arte è insopportabile perché, come dire, gioca col fuoco, nel senso che fa la farsa della tragedia, e la tragedia serve, è servita sempre, è servita agli ateniesi per ritrovare il senso del loro destino, e quindi quando poi la trasformi in farsa rischi di desacralizzare qualcosa, quindi per questo trovo insopportabile il sistema dell'arte. Per cui sì, ho fatto una carriera che non c'entra niente col sistema dell'arte da un certo punto di vista, poi ci finisci comunque perché il sistema dell'arte sempre ti ingloba in qualche modo, magari se riesci a trovare delle persone di valore che ci stanno dentro, alla fine intercetti loro, no? Quindi è così, forse alla fine l'arte c'è in questo modo, cioè in questo sia un innamoramento per la sua radicalità, per la sua radice, non per il suo abito, le sue moine, il suo sistema, ma proprio per la radice che scaturisce da ogni momento in cui la metti alla prova, la metti all'opera. Penso sia questo in fondo il mio rapporto con lei.
Parlami di lei è un progetto di Scripta a cura di Pietro Gaglianò, in collaborazione con Radio Papesse e Libreria Brac, con il sostegno di Regione Toscana e del Comune di Firenze.